Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E cominciamo con una buona notizia questa settimana. Prima pagina dell'Unità. Foto di un azzurro caraibico con sullo sfondo un arco di sabbia candida ed è una spiaggia della Sardegna. Il titolo: La Sardegna salva le sue coste. A vuoto il referendum voluto dalla destra e cavalcato dal Premier contro la legge regionale che vieta di edificare in prossimità del mare, cioè che vieta di continuare ad edificare, perché ahi noi le coste di questo paese e purtroppo anche di buona parte della Sardegna già sono abbondantemente cementificate. Però a un certo punto la giunta Soru, appena insediatasi, ha detto: da qui in avanti basta, poniamo un limite insomma allo scempio, apriti cielo, così si blocca il progresso. E così si blocca anche un affaruccio della bimbina di Silvio, quella che è intanto entrata anche in Mediobanca. Ma vediamo di leggiucchiare un po' che cos'è successo. Salvacoste è un boomerang per la destra e inizia con una nota di colore l'articolo. Silvio, noto librettista, autore del dramma La Partenope, 10 caselle. Lo scrutatore Christian si è dato alle parole crociate. Il tempo non gli manca. Al seggio 107 della sezione di Via Crispi, nel centro di Cagliari, gli elettori sono passati, rari come le nuvole della lunga estate isolana. Nel pomeriggio il sole si è fatto più sicuro. Lo spiaggione del Poetto ha tranquillamente raggiunto il quorum, mentre il referendum è naufragato nel consapevole disinteresse degli elettori sardi. 14% di votanti alle ore 19 per i tre quesiti voluti dal PDL e reclamizzati da Berlusconi come avviso di sfratto al governo della regione. È un risultato così netto che toglie spessore a ogni commento. La sera aggiungerà qualcosa al dato definitivo che a malapena arriva al 20%. Poi più avanti il referendum per abolire la legge salvacoste che impedisce speculazioni edilizie a ridosso del mare è costato il referendum ai cittadini 9 milioni di euro. Così. Però i cittadini di Vicenza non hanno potuto esprimersi allo stesso modo, ma l'articolo è qui di fianco, la civile Vicenza infila il gazebo contro la base USA, ma vorrei leggere anche un commento, eccolo qui in penultima pagina, di Vittorio Emiliani. Sardegna, attacco fallito. Questo referendum voluto dal centrodestra e sostenuto in prima persona da Silvio Berlusconi per cancellare la legge paesaggistica sarda doveva costituire la prova generale per dare lo sfratto al centro-sinistra alle prossime regionali. Come prova generale è andata decisamente male. Gli elettori sardi hanno risposto in pochi all'appello del cavaliere, inquilino di Villa Certosa e, assieme ai suoi cari, proprietario dell'area di costa turchese che avrebbe voluto cementificare a colpi di residenze turistiche, bloccato invece prima dal decreto salvacoste e poi dalla legge oggetto del referendum. Un conflitto di interessi da svariare centinaia di milioni di euro. Il referendum, aveva profetizzato sabato con piglio ducesco, regalerà un risultato importante anche grazie all'impegno del centrodestra sardo, compatto, eccetera, eccetera. Compattezza granitica sonoramente bocciata dall'astensionismo dei cittadini sardi. In tutt'altra regione, a Vicenza, si è svolto ieri un referendum completamente diverso, voluto e autogestito dalle forze contrarie all'assurdo ampliamento dell'aeroporto NATO in un'area praticamente centrale della città, con mobilitazioni incessanti e che hanno portato alla carica di sindaco un esponente del centrosinistra, Casoraro, nel Veneto leghista. Là i cittadini si sono invece affollati ai seggi per una consultazione che non ha valore legale, ma che conserva un forte valore politico in sé. Se la partecipazione ha ancora un senso in questa nostra rattrappita democrazia. E poi al governo regionale sardo, presieduto da Renato Soru, si deve il più grande piano paesaggistico mai disegnato in Italia, destinato a tutelare 1731 chilometri di coste e il loro entroterra. E poi prosegue l'articolo spiegando come l'Italia è la pecora nera in Europa, perché appunto non ha un piano per la salvaguardia del paesaggio. Ordunque, emergenza razzismo, guai a chiamarla così, Maroni si è arrabbiato, ma che, non c'è nessuna emergenza. Il giornale di proprietà del pregiudicato Berlusconi Paolo stamattina ci rassicura, non c'è nessuna emergenza, ma non c'è neanche il razzismo, anzi le vittime di episodi di razzismo sono in realtà dei cialtroni. Per esempio la Soma l'ha fermata Ciampino, per forza aveva precedenti per droga, e adesso andremo a vedere quali sono questi precedenti per droga. In quanto al cinese, come lo chiama il giornale, nella gang che l'ha picchiato la metà sono figli di immigrati, come dire, è una rogna che si sono grattati fra di loro. Quali sarebbero questi clamorosi precedenti per droga che il giornale ha scovato per denigrare la signora somala con quattro nipotini, che è stata tenuta nuda per 4 ore in piedi perché si rifiutava l'ispezione vaginale e rettale? I precedenti per droga è risultata positiva anni fa all'uso di foglie di cat, cioè non le hanno trovato neanche le foglie di cat, ma chissà perché, guarda un po', questa signora passa in un aeroporto e le fanno il test antidroga e risulta, nel 2007, risulta che aveva, chissà, mangiato, fumato, non si capisce bene, fatto un tè con queste foglie di cat. Ci sono paesi dove le foglie di cat non sono considerate neanche una droga, ma ahi noi qua sì. Ebbene, secondo il giornale, visto che dai computer è uscita questa notizia, clamoroso, ha dei precedenti per droga e quindi spogliati e poi stai lì. Viene raccontata in maniera diversa, ovviamente, da altri quotidiani. L'Unità, per esempio, la pagina 8, eccola qui, ci dice... Maroni, ma che razzismo, episodi e calunnie. Il ministero denuncia Amina, umiliata Ciampino. Intanto a Parma una testimone racconta: ho visto picchiare Emmanuel. A questo proposito, l'articolo comincia: il miglior modo per combattere l'emergenza razzismo testimoniata dal ripetersi di aggressioni a carico di cittadini extracomunitari, fingere di non vederla e minimizzare. E a questo proposito parla della testimonianza di una donna che ha visto questi vigili urbani, che però erano in borghese, quindi nessuno poteva capire che fossero dei vigili. La donna testimone oculare dell'aggressione, che ha parlato ieri nel corso della trasmissione Chi l'ha visto: ho sentito urlare, c'era quel ragazzo per terra con 4 uomini e una donna che lo tenevano per non farlo muovere, uno di quel gruppo gli ha dato un calcio nel fianco e lui ha urlato, ho visto poi che lo portavano via e uno degli uomini saliva sulla sua bicicletta, il ragazzo ha urlato: perché mi portate via la bicicletta? E uno del gruppo gli ha dato un altro pugno e gli ha detto: stai zitto. Ecco, a proposito di pugni e calci ricevuti, leggo da Repubblica che Emmanuel, che di cognome per i vigili fa Negro, Emmanuel deve essere operato all'occhio perché la situazione è più grave di quello che sembrava. Si aggrava il giovane ghanese, il padre dice al Viminale: che altro deve accadere per parlare di allarme? Torniamo poi al caso di Amina. Amina amareggiata, dal ministro un'altra prepotenza. E leggo da Repubblica l'articolo che riguarda questo episodio. Nei giorni scorsi i suoi legali, Mario Angelelli e Luca Santini, dell'associazione Progetto Diritti, hanno presentato un esposto alla Procura di Roma ipotizzando i reati di perquisizione arbitraria e minacce con l'aggravante dell'odio e della discriminazione razziale. Nella denuncia la donna ha raccontato di essere stata tenuta nuda in piedi per 4 ore in un ufficio della polizia dell'aeroporto di Ciampino, dopo essersi opposta a un'ispezione vaginale e rettale perché sospettata di essere un corriere della droga. L'episodio è avvenuto lo scorso 21 luglio, quando la 51enne è rientrata con un volo da Londra assieme ai 4 nipotini che vivono in Inghilterra. In un primo momento gli agenti avevano anche temuto che la donna fosse una trafficante di bambini. Quando le poliziotte mi hanno detto che volevano procedere a un'ispezione vaginale e rettale, mi sono rifiutata, ricorda Amina. Ho chiesto un medico, ma le agenti hanno iniziato a minacciarmi: pazza negra, te la faremo pagare. I controlli sui passaporti e una visita radiologica hanno poi accertato che la donna non aveva ingerito ovuli di droga e che quei 4 bambini erano effettivamente i suoi nipotini. Oh, ma va. Certo, la cosa viene fuori adesso perché la denuncia è andata avanti, ora è arrivata alle orecchie di Maroni, che ha reagito così. A proposito di Maroni, è curiosa la foto che il giornale, torniamo a farci del male, ma poi lo metto via, il giornale pubblica per far vedere quanto sono maleducati i negri. Infatti c'è un giovane di colore che tiene nella foto, tiene in alto un cartello che dice Maroni non rompere i coglioni. È un cartello palindromo, perché anche letto al contrario il senso non cambia: coglione non rompere i maroni. Come vedete, insomma, è sempre la stessa cosa. Comunque Maroni è colui che ha tramutato il vecchio slogan della Lega in Roma ladrona, per una poltrona la Lega ti perdona. E continuando sulla questione, sulla Stampa abbiamo Odifreddi, Pier Giorgio Odifreddi, che scrive: razzismo, io ho un sogno. Il 28 agosto 1963 Martin Luther King pronunciò davanti al Lincoln Memorial di Washington il famoso discorso passato alla storia per la frase I have a dream, che risuonò più volte come un potente richiamo alle orecchie dei manifestanti per i diritti civili che erano convenuti nella capitale degli Stati Uniti. Oggi, 45 anni dopo, il paese che allora viveva ancora nella segregazione razziale ha una donna negra, tra virgolette ovviamente, come segretario di Stato dell'amministrazione più conservatrice e antilibertaria del dopoguerra. Ha un candidato negro alla presidenza della Repubblica e potrebbe presto avere un presidente negro. Rileggere quel discorso rischia dunque di diventare un esercizio di pura retorica, ma basta focalizzare lo sguardo altrove, dalla nuova America di mezzo secolo fa alla vecchia Europa di oggi, per sentire risuonare in quelle parole un monito attuale e per nulla retorico, che denuncia la condizione vergognosa dei nostri immigrati e dei nostri extracomunitari. Sono loro oggi i veri negri del mondo, anche se la loro pelle non è necessariamente nera e i loro paesi d'origine non stanno necessariamente in Africa. E perciò, amici immigrati ed extracomunitari, a voi che mi rivolgo per dirvi che, pur dovendo affrontare le asperità politiche di oggi e probabilmente di domani, anch'io, come Martin Luther King, ho un sogno ricorrente. Poi proseguo all'interno, e il sogno è l'articolo della Costituzione italiana, che dovrebbe sancire: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E quindi il sogno di Odifreddi è che questo paese rispetti la propria Costituzione e la realizzi. E torno all'Unità per proseguire su questo argomento, leggendovi l'articolo di Maurizio Chierici dal titolo Sono bianco, meno male. Ovviamente non lo leggerò tutto perché è molto lungo, ve lo consiglio, ma qualche stralcio. L'inizio: sono contento di essere nato in Europa, la nostra Europa di prima, quando i rumeni non erano europei come noi. Ormai non devono scappare per ascoltare i dischi di Madonna o immergersi nella civiltà del bere e ballare fino allo sballo del mattino, oppure spiare dalla poltrona le isole dei famosi, felici con i nostri piaceri. Sono contento di essere nato in una città benestante del nord di un paese del sud. Respiro l'aria delle fabbriche, approfittando della loro concretezza per liberarmi dalle zavorre di un secolo fa. Comprensione, condivisione, fantasia, sentimenti inutili nei lampi dei telefonini che parlano con internet. E sono contento di essere bianco, passaporto indispensabile se non voglio perdere la speranza. Con altri colori esistono 8 possibilità su 10 di finire nei guai. Sospettati, temuti, emarginati, purtroppo diversi da noi. Quando scende il buio è un sollievo andare per strada, scrive Maurizio Chierici, indossando la pelle chiara. Posso alzare la mano verso un taxi senza il sospetto di una rapina, o fare 4 passi nel parco senza finire in manette, denudato, frugato, maltrattato, insultato. Negro è il loro nome nel registro dei giustizieri. Posso suonare il campanello di qualsiasi casa, qualsiasi ora, e scusarmi per aver sbagliato porta. Nessuno chiamerà la polizia. Sono contento di non essere nato in Pakistan, in Colombia, in Cecenia, in Iraq, in Afghanistan, in Zaire. Quando dormo e passi guardinghi si avvicinano alla porta accanto, al massimo sono ladri e non squadre della morte. e contento di non essere un indio dell'Amazzonia peruviana. Se non brucio assieme alla foresta e se non mi uccidono per scavare oro, quando arrivo in Italia con la piccola moglie e i piccoli figli, li accoglie l'ironia di chi guarda come allo zoo, bestie rare. A volte la libertà diventa meno decorosa dell'obbedienza alle mani dure. Sono contento di essere battezzato. I nuovi fascisti non si allarmano quando prego e i borghezio della razza padroncina non ridono se rifiuto il prosciutto ogni venerdì di Quaresima. Sono contento di non essere costretto ad attraversare il mare, via dalla fame e dalla guerra, per finire nei campi di raccolta dove impacchettano e rimandano a casa. Sono contento di appartenere a una cultura dal cinismo sincero. Godo della situazione senza scrupoli, lasciandomi trascinare dalla nostra storia di occidentali, maschi, bianchi, adulti, garantiti da frontiere proibite ai disperati, con polizie rinforzate dai parà che i vigili urbani dei sindaci sceriffi appassionatamente provano a imitare. Malgrado il lamento delle borse, faccio ancora parte dei padroni del mondo e sono autorizzato ad adeguarmi al costume corrente, lasciar scorrere il dolore dei neri, dei gialli, dei marroni, senza prendere carico delle loro sofferenze, osservando col distacco un po' umido dell'impresario di pompe funebri. Poi prosegue per altre tre colonne e finisce così l'articolo con un ricordo di Mario Tommasini. Sopravvive a fatica la memoria di Mario Tommasini, sociologo senza studi. Ha liberato i matti assieme a Basaglia e vuotato i brefotrofi per evitare a ogni bambino di crescere senza famiglia. Purtroppo i tempi declinano, i consumi impallidiscono, la crisi sembra lì. Bisogna difenderci con la paura, maledetti stranieri, a meno che non appartengano agli ariani onorari che alla domenica fanno gol. Così Maurizio Chierici sull'Unità. E la crisi, che cos'è questa crisi? Ovviamente anche stamattina tonnellate di carta sulla crisi. Risparmi nella tempesta, titola il Corriere Economia. Le mosse per battere la crisi. Banche, Germania in trincea, titola la Repubblica. La Merkel due punti, lo Stato garantirà i depositi. E via. Andiamo con disordine in questo caos e torno all'Unità. Il piano europeo alla prova, ma è allarme per le banche. L'Unità ha una pagina molto curiosa dove riporta il parere di Fidel Castro sulla crisi. Castro, due punti, la crisi dei mutui? Noi siamo e restiamo socialisti. Beh, se non rivendica in questi giorni il fatto di essere socialista, quando? Se non ora, quando? Siamo e dobbiamo essere socialisti. Così l'ex presidente cubano, Fidel Castro, ha affrontato ieri in una delle sue riflessioni pubblicate dalla stampa comunista dell'isola caraibica. La crisi finanziaria dei mutui scatenata in tutto il mondo dal fallimento di varie banche negli Stati Uniti. Non siamo un paese capitalista che si sviluppa durante le crisi, ha scritto Castro. I leader impazziscono oggi cercando delle soluzioni alla depressione, all'inflazione, alla mancanza di mercato e alla disoccupazione. Noi no, siamo e dobbiamo essere socialisti. Ecco. E poi a proposito di socialisti, o meglio di marxisti, Tremonti e D'Alema. È buffo, cioè D'Alema ha accusato Tremonti di citare Marx. Tremonti, vediamo, non credo alle discussioni da salotto sulla fine del capitalismo. La causa di quello che stiamo vivendo è nella globalizzazione. E il No Global Giulio Tremonti alla festa del PDL ripercorre le tappe della crisi. Adesso, osserva, ci sono cretini che stanno dicendo che siamo come nel 29. Tutte le crisi finiscono, anche questa finirà. Siamo alla fine del principio della crisi. Oh, finalmente parole chiare. Quando finirà la crisi, il mondo sarà diverso, basato sul lavoro e non sul debito. Ah, quindi sul socialismo, in una parola sola. Ci sarà il ritorno del diritto dei valori etici. Oh, tutto questo l'ha detto Tremonti, non Fidel Castro. Il ministro torna sulle dichiarazioni di D'Alema, secondo cui ha ripreso da Marx la frase «il denaro non produce magicamente il denaro». Ho detto, dice Tremonti, sui giornali che io avrei tratto, ho letto anzi, che io avrei tratto questa frase da Marx. Niente di male, il problema non è chi ha letto Marx, ma chi non lo ha capito e chi lo ha tradito senza neanche capire di averlo tradito. Era in forma, Tremonti. Vabbè. Repubblica, ecco, adesso fino a qui abbiamo scherzato, insomma, questi sono i giullari, però chi invece scrive cose serie è Federico Rampini su Repubblica. che secondo me, insomma, bisognerebbe leggerlo per cercare di capirci qualcosa. Lui sembra capirci abbastanza, ha le idee abbastanza chiare in questo caos, ma in realtà poi è facile oggi dire, da tanti anni l'avevamo detto. Comunque, una diga troppo fragile contro lo tsunami, l'articolo di Federico Rampini che comincia: vogliamo che da questa crisi esca un mondo nuovo. L'ambizioso proclama di Sarkozy al G4 da oggi affronta il test severo del mondo reale tra nuovi salvataggi bancari, la recessione e presto un summit mondiale sull'emergenza economica. E, molto lungo l'articolo che continua: il calendario offre a Sarkozy e suoi colleghi Merkel, Brown e Berlusconi l'opportunità di cimentarsi subito con quella sfida, ricostruire le fondamenta del sistema finanziario internazionale. L'audacia verbale del presidente francese si è spinta fino a prefigurare una nuova Bretton Woods, cioè la conferenza internazionale che durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944 disegnò l'architettura dell'ordine economico post-bellico sotto la leadership di Roosevelt e l'ispirazione teorica di Keynes. Stavolta è il messaggio venuto da Parigi, tocca all'Europa segnare la strada anziché agli Stati Uniti, principali responsabili dell'attuale disastro. L'idea è che il capitalismo finanziario, un mostro generato dall'America, vada castigato per ridare la priorità all'industria, all'economia reale, alla creazione di una ricchezza non fasulla, ma il summit di Parigi è stato avaro di proposte concrete su come arrivare da qui a là. Con quali nuove regole e con quale consenso politico. E poi più avanti ci parla Rampini del fatto che vengono al pettine i nodi di un'Europa che ha fatto la moneta unica ma che non ha provato minimamente a darsi una politica unica o comunque concordata, ognuno per sé da quel punto di vista. E poi sulla Germania Angela Merkel interpreta i sentimenti dei tedeschi opponendosi a un maxifondo salvabanche su scala europea copiato dal piano americano. Popolo di risparmiatori, i tedeschi guardano con diffidenza al capitalismo dei debiti, made in USA. Stigmatizzano quei loro finanzieri che si sono fatti ipnotizzare dal modello americano e hanno zavorrato i bilanci delle banche tedesche con i titoli tossici. Ma più che al rigore morale della Merkel, figlia di un pastore luterano, la mancata approvazione di un piano europeo si deve a ragioni concrete evocate dal presidente della Banca Centrale Europea. Noi non abbiamo un bilancio federale, ha detto Trichet, per cui l'idea di replicare ciò che si sta facendo sull'altra riva dell'Atlantico è incompatibile con la struttura politica dell'Europa. È qui che i proclami di Sarkozy si scontrano con i ritardi della politica. Dopo aver costruito la moneta unica, dopo aver spinto le banche europee a diventare dei giganti transnazionali a furia di fusioni e acquisizioni, fino a perdere capacità di controllo sulle loro attività, le nazioni europee contemplano le conseguenze della loro mancata integrazione politica. E poi c'è un'immagine piuttosto forte: la guerricciola dei depositi tra Inghilterra e Irlanda, che da pochi i risparmiatori britannici in fuga verso le banche di Dublino, che da pochi giorni offrono una garanzia statale illimitata sui depositi, secondo Willem Buiter della London School of Economics, è l'equivalente delle reazioni medievali durante le epidemie di peste bubonica, quando le armate lanciavano i cadaveri infetti dentro le mura delle città nemiche. Vabbè. Eccetera eccetera. Poi più avanti, anzi, si conclude l'articolo così: riguardo i 700 miliardi di dollari per comprare dagli istituti di credito i titoli spazzatura. Ecco, sentite cosa sta succedendo. Questa, secondo me, è una notizia che meriterebbe maggior risalto, cioè come verranno impiegati questi 700 miliardi di dollari? Bene, un'improvvisa fame ha scatenato alcuni colossi come Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase in cerca di banche decotte da acquistare. È perfino scoppiata una guerra giudiziaria tra Citigroup e Wells Fargo su chi si prenderà il cadavere della banca Wachovia. Tanto ardore alimenta un sospetto. I banchieri considerano che il fondo Paulson sarà una cuccagna per loro. Anziché lasciar fallire le mele marce, ne accaparrano il maggior numero possibile per rivenderle a caro prezzo ai contribuenti americani. Il nuovo presidente USA non assumerà i poteri fino a gennaio. In 3 mesi tutto è possibile. Sarebbe questo il momento per riempire il vuoto di leadership americana con un'iniziativa europea che unisca sostanza, contenuti e tempi rapidi, oltre alle visioni di Sarkozy. E insomma, qualcosa di più ironico e ferocemente caustico, lo diceva nei giorni scorsi Michael Moore in una lettera aperta ai contribuenti, ai cittadini statunitensi, in cui diceva appunto questo: con i 700 miliardi di dollari ingrasseremo ancora di più i banchieri. Dunque ci avviamo a concludere. Che ne è delle guerre? Beh, quella nostrana, la Camorra, vede la stessa foto su quasi tutti i quotidiani. Si vede un parà della Folgore che spunta con il fucile d'assalto da un boccaporto, insomma, da un blindato. Sullo sfondo la grande scritta: benvenuti a Casal di Principe. Beh, c'erano anche i parà, però la Camorra ha sparato allo zio, un parente di un pentito. Insomma, i parà, non so, forse non erano proprio lì, dicono che erano lì, o non se ne sono accorti, o avevano le mani legate, come si dice. E dunque, in Afghanistan, il Corriere della Sera ci dice in prima pagina: in Afghanistan non vinceremo mai. È un generale inglese, che Mark Carleton Smith, che dice queste parole, che insomma in qualche maniera si potevano dire anche prima, e cioè si inizia a ventilare l'ipotesi di scendere a patti con i talebani, tanto sarà impossibile farli fuori. Intanto leggo da Repubblica che cita il New York Times, che accusa Karzai di avere un fratello che gestisce il traffico di oppio, quindi di eroina. Beh, vabbè, insomma, qualcuno lo dovrà gestire, cioè l'Afghanistan, da quando è stato invaso, è tornato ad essere il paese primo produttore mondiale di oppio. Insomma, qualcuno, meglio che sia il fratello di Karzai, così almeno insomma è una persona qualificata. E che ci fanno gli antropologi in Iraq? Ce lo dice l'Unità, che gli Stati Uniti stanno mandando un sacco di antropologi in Iraq, creando così una questione di deontologia professionale. Ora sono gli antropologi a far vincere la guerra. In Iraq ne sono stati mandati molti dall'esercito statunitense, ma ora scoppia la polemica anche sulle pagine di Nature. Possono gli scienziati sociali contribuire a fare del male alla popolazione che studiano? E poi l'articolo prova a dare questa angosciante risposta. Ebbene, pirati e ricconi, sono tornati i pirati e i ricconi. Gli oscenamente ricchi come Abramovic corrono ai ripari. Come si fa ad andare in giro con lo yacht se poi ti ritrovi abbordato dai pirati? È semplice. Abramovic si è fatto costruire uno yacht che è come la Bismarck, vi ricordate la corazzata della Seconda Guerra Mondiale? Ecco, uno yacht a prova di pirati. Abramovic copia la Bismarck. È il più grande, il più caro del mondo questo yacht, 250 milioni di euro il costo finale. C'è il disegno, non vedo i tubi lanciamissili, però ci avrà anche quelli. Bene, con ciò, prima di salutarvi, vi do una buona notizia sulla scuola, che in Italia la stanno demolendo a picconate, mentre in Inghilterra hanno fatto una legge per rilassare gli animi. È legale fare sesso tra professori e studenti, purché lo studente abbia più di 16 anni. Bene, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.